Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. Incontri al BO 2012. Carlo De Benedetti, mettersi in gioco. Martedì 20 novembre Carlo De Benedetti, presidente del gruppo editoriale L'Espresso, è stato ospite dell'Università di Padova per incontrare gli studenti e ragionare con loro sul futuro sociale, economico e politico di questa generazione, sia in Italia che in Europa. Dovremo sopportare la crisi per ancora 5-7 anni, dichiara lapidario l'imprenditore De Benedetti, che quest'anno ha pubblicato un libro, Mettersi in gioco, nel quale invita i giovani italiani a prendere coraggio e valutare, sempre più spesso, di cercare lavoro all'estero. Nell'incontro che andiamo ad ascoltare nel podcast, dopo l'introduzione del magnifico rettore, professor Giuseppe Zaccaria, parla Carlo De Benedetti.
Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, un saluto cordiale, un benvenuto molto caloroso all'ingegner Carlo De Benedetti che ha voluto essere qui con noi quest'oggi per dialogare con tutti, ma il suo desiderio mi pare ben espresso, sia stato particolarmente con i più giovani in occasione della pubblicazione di questo suo volume Mettersi in gioco, edito da Einaudi. Non ce ne sarebbe bisogno, ma sempre per i più giovani io ricordo che l'ingegner Carlo De Benedetti ha compiuto i suoi studi di ingegneria al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel 1959 nell'azienda di famiglia, nel 76 ha fondato CIR, una delle più importanti holding private italiane con 14.000 dipendenti, che opera nei settori dell'energia, dei media, della componentistica per auto, della sanità, di cui attualmente è presidente onorario. Dal 78 al 96 è stato alla guida di Olivetti, dal 2006 è presidente del gruppo editoriale L'Espresso. È inoltre membro dei consigli di amministrazione e di sorveglianza di numerose compagnie finanziarie e di molti organismi internazionali, è presidente dal 1998 della Fondazione Rodolfo De Benedetti, dedicata alla memoria del padre, per promuovere la ricerca applicata e finalizzata alle scelte di politica economica nel campo del mercato del lavoro, dei sistemi di welfare in Europa. Come si vede da questo profilo così sommario, estremamente sintetico, come d'altronde è benissimo noto, ci troviamo di fronte ad una personalità di primo piano e di, potremmo dire, di levatura internazionale nel campo imprenditoriale, in quello dell'editoria, ma anche ad un attento osservatore dei processi economici, dei processi politici e istituzionali. Ecco, direi che tutti questi aspetti della forte personalità di Carlo De Benedetti emergono ben sintetizzati in questo volume Mettersi in gioco, che io potrei definire come la chiara ricapitolazione di alcuni temi chiave della sua esperienza, anche come un personale manifesto culturale che espone il suo punto di vista su una serie di argomenti di grande interesse oggi, dalla finanza, all'editoria, dall'Europa, all'innovazione, dalla disoccupazione alle diseguaglianze. E nel rivendicare, se posso dire, sulla scia di Schumpeter, la centralità della figura dell'imprenditore nella creazione di un nuovo modo di fare economia e aggiungerei, perché no, di fare politica, la sua analisi indica forse nella necessità di creare un ambiente favorevole, più favorevole all'affermarsi di uno spirito imprenditoriale, il vero asset per lo sviluppo del nostro paese, chiedendo dunque agli imprenditori di dare un proprio contributo per la rigenerazione della vita pubblica e della vita politica, ma anche, questo è un punto che certamente sarà oggetto di trattazione, chiedendo ai giovani di fare da soli per reagire di fronte alle difficoltà e per cercare di conquistarsi il proprio futuro. Dunque, una serie di temi molto importanti, molto impegnativi, anche se sintetizzati in un volumetto di 78 pagine, sui quali vorrei subito, se lo ritiene, cominciare a dialogare con l'ingegnere De Benedetti, lasciando a lui naturalmente tutto lo spazio che riterrà per le sue risposte. Volevo dire innanzitutto questo: due aspetti mi hanno particolarmente colpito nel suo libro, uno di carattere più generale e riguarda lo scenario internazionale, in particolare l'Occidente, l'altro che concerne l'Italia. E subito una riflessione che viene dal titolo che lei ha prescelto, mettersi in gioco. Mettersi in gioco è faticoso e problematico, credo, in tutto l'Occidente, ma mi permetterei di dire è particolarmente faticoso e particolarmente problematico in Italia, dove la situazione è più complessa che in altri paesi e dove occorrono, io credo, perciò energie e strategie diverse. Da qui un rischio che tutti abbiamo presente, credo, esplicitamente o implicitamente. L'Occidente, o almeno una sua parte, può farcela, l'Italia, forse altri paesi, potrebbero invece risultare tagliati fuori. Anche perché, nel caso specifico italiano, si parte già con un forte ritardo rispetto alle realtà più avanzate, accumulato da ben prima della crisi. Quindi un primo interrogativo che le vorrei rivolgere è questo: ritiene che ce la faremo e cosa ne sarà di chi non ce la fa?
Ma prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito e senza francamente nessun complimento vi assicuro che sono stato in tanti posti, come potete immaginare, se non altro per la mia anagrafe. Ma una sala come questa è una sala che emoziona. Emoziona e dà il senso di un paese nel quale la cultura ha avuto sempre un ruolo importante e che forse ha perso un po' la strada, che era la sua strada originaria, che ha insegnato al mondo le cose più belle. Detto questo, vorrei rispondere un attimo a questo intervento di questo studente. Io posso rendermi conto della frustrazione di persone che si trovano davanti al problema di trovare un lavoro, di mantenere l'università in una situazione di crisi difficile del paese. E capisco che da giovani si possono avere anche manifestazioni così un po' più colorate, devo dire peraltro molto civili. Sono delle domande che però, francamente, mi sembra che non erano rivolte. Non fossero rivolte né al magnifico rettore né a me, perché mi pareva che fossero delle domande relative all'ordine pubblico che, sino a prova contraria, non è sotto il controllo né del magnifico rettore, ma tantomeno mio. Per cui capiamo, penso che tutti noi dobbiamo avere un senso di comprensione per chi si sente frustrato, ma ripeto, ogni cosa deve trovare una risposta nelle persone che sono responsabili di essere controparte istituzionale a manifestazioni che per fortuna possono aver luogo, perché siamo un paese libero. E quindi, contrariamente a quello che affermava quel ragazzo uscendo e sbagliando, dicendo che in questo paese non esiste la democrazia o che esiste una degenerazione della democrazia, non è così. Perché in un'aula come questa, di fronte a tante persone eccellenti, a tanti studenti che sono attenti e silenti, e di fronte al magnifico rettore, hanno avuto modo di esprimere il loro scontento E questo io credo che sia una dimostrazione di grande civiltà da parte di tutti. A loro auguro di fare un percorso che li porti a un maggiore realismo rispetto ai problemi che dovranno affrontare nella vita, problemi che ognuno di noi, nelle reciproche nelle rispettive responsabilità, ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Detto questo, per rispondere alla domanda del magnifico rettore, ci sono alcune considerazioni da fare. Quando io sono troppo lungo, lei mi blocca.
Sì, no, ma lo scopo è solo quella di metterla in movimento.
Va bene.
Da parte mia.
Dicevo, ci sono alcune considerazioni da fare. Prima di tutto c'è un'osservazione fondamentale che dobbiamo capire, e cioè l'economia, la geografia economica del mondo è cambiata. Noi talvolta ci trastulliamo in Italia pensando di essere ancora in qualche modo il centro o una parte rilevante del mondo, della geografia economica, politica, culturale che nella quale siamo nati e dalla quale veniamo. Il mondo negli ultimi 20 anni ha subito una colossale spostamento del baricentro della propria forza economica e in qualche modo di conseguenza anche politica dall'Occidente verso l'Oriente. Questo è un spostamento secolare che è irreversibile e del quale dobbiamo tener conto e prendere nota. Quando io mi sono laureato, ma ancora per molti anni dopo, l'Occidente era il centro del mondo. E l'Occidente era costituito dall'Europa e dall'ultima grande invenzione europea, che sono stati gli Stati Uniti d'America. Questa era la nostra geografia economica. Poi esisteva il mondo, ma era al di là delle colonne d'Ercole che psicologicamente ci eravamo costruiti a protezione della nostra esistenza e anche della nostra, direi, un po' superbia. Questo shift secolare che è avvenuto negli ultimi 20 anni ha portato dei grandi cambiamenti, ha portato anche dei grandi vantaggi. Se noi oggi non abbiamo inflazione è perché abbiamo inserito nei prodotti che noi consumiamo centinaia di milioni di lavoratori di paesi cosiddetti emergenti, ormai più che emersi, che avevano paghe che erano un centesimo delle paghe a cui noi siamo abituati in Occidente, o perlomeno di cui eravamo abituati in Occidente. Questo ci ha consentito di mantenere, di consumare all'interno dei prodotti che compriamo un contenuto di lavoro che era a un prezzo del lavoro straordinariamente più basso di quello che avevamo nei prodotti se fossero stati fabbricati nei nostri paesi. E quindi diciamo il beneficio colossale è stato l'abbattimento dell'inflazione. Voi siete tutti, mi rivolgo ai giovani, siete tutti giovani che non hanno conosciuto l'inflazione a 2 cifre, ma noi le abbiamo vissute l'inflazione a 2 cifre. E abbiamo visto anche la distruzione di ricchezza e l'ineguaglianza che l'inflazione crea. E questo è stato il lato positivo. Un altro aspetto positivo è quello che comunque il mondo è più balanced, ha un equilibrio migliore, perché il mondo che ho vissuto io era intanto un mondo che era diviso in due, da una parte le società di mercato e la libertà, dall'altra parte la dittatura. Questo mondo, fortunatamente, questa divisione del mondo, in particolare del mondo europeo, è finita con l'89 e oggi noi abbiamo inglobato nella nostra realtà politica paesi che fino a ieri, parlo dell'Europa specificatamente, erano al di là delle colonne d'Ercole della democrazia. E questo ha cambiato anche la geografia economica dell'Europa. Oggi il paese che va meglio in Europa è la Polonia, di gran lunga. Meglio della Germania, tanto per capirci. Quali sono gli inconvenienti? Gli inconvenienti sono nel non rendersi, nel momento in cui non ce se ne rende conto e nel momento in cui si vive come se fossimo in una geografia che non è più la geografia di oggi. Ripeto, ne abbiamo tratto grandi benefici, ne abbiamo tratto grande pressione competitiva. Nel mio libro dico che, mio saggio, perché sono poche pagine, dico che una cosa che tutti sanno, che noi siamo 7 miliardi di esseri viventi, di questi 7 miliardi ce ne sono 3 in condizioni di poter lavorare. Per poter lavorare si intende una popolazione media nel mondo da 15 a 65 anni. E di questi 3 miliardi di persone ce ne sono 1 miliardo e 800 milioni che lavorano e 1 miliardo e 200 milioni che cercano un lavoro. Quindi quando si sentono parole che richiamano delle realtà localistiche, io direi che l'Italia è localismo, provincialismo, ma non lo dico nel senso deteriore. Dico nel senso che il mondo si è fatto più grande e noi siamo diventati di conseguenza più piccoli. Ecco, quando non ci si rende conto di questo, si fa un grave errore. E pensare che oggi c'è 1.200.000.000 di persone nel mondo in condizioni di lavorare e che stanno cercando un lavoro. Allora, qual è l'elemento competitivo che vincerà? Prima di tutto il sapere. E non lo dico per essere all'interno di una gloriosa, quasi millenaria università, ma lo dico perché è l'unico elemento distintivo, o perlomeno l'unico elemento di reale competitive advantage che uno ha rispetto a un altro. Tutto il resto è relativamente passeggero. Io mi ricordo di una frase che un mio caro amico, che è Shimon Peres, mi ha detto una volta. Dice, sai, noi come paese, come popolo, sopravviviamo perché non c'è nessun metal detector che può segnalare la quantità di sapere che abbiamo nelle nostre mani, se siamo musicisti, nella nostra testa, se siamo letterati. Ed in effetti questo è un'esemplificazione, se vogliamo, banale, ma che le cose che ti porti dietro e che hanno un valore competitivo sono quelle che hai imparato, che ti rendono rispetto a un altro, o ti danno rispetto a un altro un vantaggio competitivo. Naturalmente questo non ha significato, se non è in un contesto generale, di competitività del paese e di coscienza che il paese è sempre più piccolo rispetto al mondo. Se voi pensate che siamo 7 miliardi di persone, gli italiani sono 60 milioni, rappresentano lo 0,85% della popolazione mondiale. Per cui, ecco, noi siamo quella frazione lì. E dobbiamo imparare a guardare al mondo con queste dimensioni, che non è una cosa abituale, perché ognuno di noi cerca di vedere il mondo nella propria famiglia, nella propria azienda, nel proprio milieu familiare, nel proprio milieu di lavoro. Ecco, non esiste più, se non nei sentimenti, dei milieu quasi individuali o limitati. Siamo tutti come degli atomi sparati nell'universo e da qui vengono fenomeni anche di un certo sconcerto, perché non riusciamo a ritrovare delle dimensioni a cui in qualche modo ritrovare una strada verso una radice. E la manifestazione dei ragazzi che c'è stata prima, peraltro devo dire molto educata, anche se hanno detto alcune bestialità, ma però voglio dire in modo molto civile, è una dimostrazione che non hanno capito nulla. Cioè non hanno capito che, e forse sono un'espressione del non aver capito, nel senso che oggi noi ricerchiamo inevitabilmente delle radici locali di fronte al fatto che siamo stati atomizzati in un mondo senza radici. E questa è la bellezza di posti come questi che, richiamando a una storia di più di 800 anni, richiamano ai valori della cultura e del sapere e costituiscono in qualche modo la vera distintiva competitive advantage che abbiamo rispetto al Wisconsin, dico uno stato a caso degli Stati Uniti. La domanda del rettore era: ma come fa un giovane a trovare una sua strada in un contesto in cui le organizzazioni alle quali, diciamo, tradizionali, cioè le grandi aziende, le aziende strutturate, non assumono più? E poi cosa fare dei quelli che vengono chiamati drop out, cioè le persone che non sono riuscite a trovare una propria strada? Faccio una premessa. Guardate che i drop out esistono in tutto il mondo. Io sono rientrato domenica dagli Stati Uniti e ho visitato anche delle università in America. L'America è piena di drop out e credo che noi abbiamo complessivamente una rete, un welfare familiare, un welfare tradizionale che ci consente di avere qualche tipo di protezione che in altre realtà, tipo quella statunitense, non esistono proprio. La famiglia in America non esiste. Allora, perché un giovane ce la può fare? Ma senza voler andare a farla troppo lunga, perché poi il rettore giustamente mi interrompe, pensate solo che quando io mi sono laureato, io con tutti i miei compagni di Politecnico che si erano laureati in quell'anno, abbiamo ricevuto offerte di lavoro dalla Fiat, dall'Olivetti, da Brown Boveri, dalla Marelli, da tante aziende che non esistono neanche più. E avevamo solo da fare una scelta, perché eravamo alla fine degli anni 50 quando c'era un'Italia in pieno boom. Pensare che questo accada ancora è assolutamente illusorio. Ma però c'è stato uno sviluppo della tecnologia che è avvenuto negli ultimi 30 anni, e in particolare con una grande velocità negli ultimi 10, che consente di creare aziende che oggi, faccio un esempio, Google è stata inventata da un matematico russo che si chiama Sergey Brin, e da un americano, suo collega a Stanford, che si chiama Larry Page. Oggi Google ha una capitalizzazione che è 4-5 volte quella della General Motors. Solo per dire che da un'idea, perché quella è veramente un'idea, l'invenzione di un algoritmo per la ricerca in automatico di notizie da un cloud in cui sono classificati miliardi e miliardi di notizie, di riferimenti. Quelli l'hanno potuto creare nel giro di 10-15 anni, partendo da zero. E non sarebbe stato possibile nei miei tempi, perché nei miei tempi bisognava avere un capannone, una macchina utensile. Oggi sono cose che non servono più. Oggi queste cose, le applicazioni che il mondo internet consente di espletare, sono espletabili da casa propria e danno delle possibilità che non sono semplicemente teoriche, ma che sono le realtà economiche più evidenti. Tanto che l'America oggi ha costruito un suo nuovo, gli Stati Uniti hanno costruito un nuovo parametro di competitività, che non è più sull'acciaio, sull'automobile, sulla chimica, ma è totalmente sul virtuale. E le più grandi aziende americane...
Poi le interrompo, poi le interromperò.
Adesso mi interrompo, mi autointerrompo. Un minuto
perché.
Ancora, come ha detto il ragazzo prima. Ancora un minuto. Allora, questo dovrebbe dare la combinazione di tre fattori. La globalizzazione, la competitività, perché siete 1.200.000.000 di persone che state cercando un lavoro, e la infinità di lavori che possono essere innestati dalle nuove tecnologie senza bisogno di capitali, costituiscono un mondo diverso, un mondo di quasi infinite possibilità.
Grazie. Allora, questo mi pare il suo pensiero sia chiarissimo in ordine al totale mutamento di scenario internazionale introdotto dalla globalizzazione. Prima di focalizzare l'attenzione sul tema che forse ci interessa di più in questa sede da un certo punto di vista, cioè il ruolo di formazione e ricerca nell'ambito di questo mutamento di scenario, volevo farle una domanda che in qualche modo ne riassume, cioè, prima intrattenermi un attimo con lei sul rapporto economia e società e poi sul rapporto economia politica, per poi focalizzarci su quello che dicevo, cioè sul ruolo di formazione e ricerca. Ecco, quindi una prima domanda da questo punto di vista è questa. Forse anche nella lettura della crisi che facciamo, nell'interpretazione, c'è il rischio di concentrare troppo l'attenzione sulla crisi, trascurando quello che c'era prima. Faccio un esempio. Già nel primo decennio del 2000 si constatava, cioè prima della grande crisi in qualche misura, si constatava che alla crescita del PIL corrispondeva spesso quella che veniva definita jobless growth, cioè la creazione di pochi posti di lavoro e spesso mal pagati. E questo, tra parentesi, è uno dei processi che ha concorso a indebolire la classe media, che è in qualche misura spina dorsale di ogni società. Allora, la domanda è questa, e poi c'è anche un'osservazione di Dahrendorf che mi pare ci possa essere utile a questo proposito. Come si risolve la contraddizione tra un'economia che deve crescere, perché indubbiamente questo è l'imperativo e verosimilmente riprenderà a crescere, ma una situazione sociale in cui per effetto della crisi le persone stanno peggio. Lei ricorda opportunamente i dati sulla crescita della povertà negli Stati Uniti e via di seguito. Ecco, come si gestirà una transizione che, seppure in una prospettiva di crescita futura, rischia di far esplodere in qualche misura il conflitto sociale? E qui mi viene in mente appunto questa citazione di Dahrendorf, che spiega che ci sono tre tipi di società, semplificando: quella ricca,
la concorrenza, quella buona, la solidarietà sociale, quella libera, la democrazia liberale. Il problema è che queste tre società non sono la stessa cosa, dice Dahrendorf, cioè non possiamo, si può essere ricchi e liberi ma non anche buoni, si può essere buoni e liberi ma allora bisogna rinunciare al benessere, insomma bisogna fissare dei limiti alla libertà. Insomma, per Dahrendorf si possono soddisfare due condizioni alla volta di queste tre che ho indicato e tutte e non tre insieme. Allora, qui il problema che si collega al primo, l'esclusione sociale può forse essere accettabile per l'economia, ma non per la società. E questa è una contraddizione che vale forse a maggior ragione per i giovani, come del resto lei stesso sottolinea. Questo è un problema che credo sia un problema rilevante in questa fase. Volevo sentire il suo parere.
Ma guardi, il problema delle disuguaglianze è il problema del mondo, questo è il mondo occidentale perlomeno, ma guardi che è così anche in Cina. Paul Kennedy, il grande storico, diceva che una società che produce diseguaglianze è destinata al fallimento. E noi, in particolare società occidentali, ma anche chi ha mutuato pur sotto un ombrello diverso, cioè l'ombrello del comunismo, il modello di economia di mercato, sta creando disuguaglianze crescenti. Voi sapete, o comunque se non lo sapete ve lo ricordo, l'1% della popolazione degli Stati Uniti possiede il 45% della ricchezza del paese. Non è possibile, cioè gli Stati Uniti sono 300 milioni di abitanti, l'1% vuol dire 3 milioni, cioè 3 milioni di persone posseggono la metà della ricchezza degli Stati Uniti. Questo è un fenomeno che è in divaricazione crescente, ogni anno aumenta questo divario tra chi ha e chi non ha, tra chi ha e ha di più e chi non ha e sta fermo o addirittura va indietro, ed è una mina di dimensioni atomiche che è sotto il vivere delle nostre, l'esistenza delle nostre società. Il fenomeno è vero anche in Italia, è vero, devo dirvi, dappertutto dove ci sono società di mercato, e inevitabilmente deve trovare una compensazione. Perché se si prolunga o addirittura si aumenta questa forchetta di disuguaglianza, non per fare del facile populismo, ma è impossibile tenere insieme una società. Perché una società così ingiusta che crea crescenti disuguaglianze non può autosostenersi. Ed è una delle ragioni per cui in questi anni lei ha prima fatto riferimento alla classe media. E la classe media è un po' scomparsa e una delle grandi crisi delle nostre società moderne è quella della scomparsa della classe media. Poi in ogni paese la classe media ha una sua connotazione. Esempio, negli Stati Uniti un operaio che lavora alla General Motors è considerato classe media, perché viene considerato classe media all'incirca uno che guadagna $100,000 all'anno. Da noi, la classe media, noi siamo stati abituati a considerarla un po' più in alto, ma però saremmo destinati ad abbassare anche noi l'asticella dell'asse media. Senza la classe media, che è il backbone, l'ossatura di una società democratica, non si va da nessuna parte. Quindi il nostro sistema è a rischio. Il modello economico dell'Occidente, dell'economia di mercato, per le ragioni che ha menzionato il magnifico rettore, cioè che è impossibile fare convivere tre caratteristiche di tre tipi di società diverse, ma al massimo due, occorre che trovi dei compromessi. Io ero negli stato, ripeto, la settimana scorsa negli Stati Uniti e ho, devo dire francamente, pensato con terrore all'idea che avesse potuto vincere Romney. Perché Romney, pur nello stesso contesto americano, voleva fondamentalmente la permanenza o l'incremento di questa disuguaglianza. Allora, al di là delle idee politiche che ognuno di noi legittimamente ha, il problema dell'eguaglianza, della diseguaglianza, la diseguaglianza è insita nella natura umana, siamo tutti diversi, essendo tutti uguali, ma ognuno di noi è diverso dall'altro. E quindi ognuno di noi ha una potenzialità diversa ed è giusto che abbia dei riconoscimenti diversi della vita se la vita fosse sempre giusta. Ma non si può spingere questo ai livelli di disuguaglianza crescenti che la nostra società sta generando. Quindi io credo che la prima preoccupazione, secondo me, di una società, e credo sinceramente dai primi discorsi che ha tenuto, la prima preoccupazione che esprime Obama, che dice, e voi sapete che c'è in America adesso al 31 dicembre scatta il cosiddetto fiscal cliff, che è sostanzialmente una decisione presa dal Congresso americano in base alla quale con il 31 dicembre di quest'anno scadono delle agevolazioni fiscali che erano state introdotte da Bush e scattano automaticamente dei tagli di spesa che sono stati decisi dal Congresso. Io sono convinto che si avrà un compromesso prima della fine dell'anno, perché non credo che non ci sia nessuna parte politica americana che abbia interesse a che, per darvi un ordine di idee, il fiscal cliff costituirebbe una riduzione del PIL americano dell'ordine del 4%, che non vedo chi abbia interesse a farlo. Ecco. Credo che si arriverà a un compromesso, ma Obama ha messo chiaro una cosa: io voglio ricostituire la classe media, con classe media intendendosi quello che ho definito prima, quindi non quello che da noi si intende un po' più classe media, l'avvocato, il professionista e così via. Da loro si intende l'operaio specializzato a tempo pieno, perché questo è l'imperativo del nostro secolo, l'imperativo dei prossimi anni, perché noi oggi godiamo di una pace sociale che è in qualche modo irreale. Cioè, e lo dico anche con riferimento all'Italia, cioè se voi considerate che ognuno di voi guadagna, quelli che lavorano, guadagna 15% meno di quello che lavorava, che guadagnava 5 anni fa in termini reali. C'è una deflazione interna al paese che è massiva e che, a mio parere, è solo la metà del cammino. E vi dico anche perché faccio questo ragionamento. Voi, per quanto giovani, sapete che l'Italia del dopoguerra è vissuta di continue svalutazioni della lira nei confronti del marco, per prendere due parametri. Quando le automobili tedesche incominciavano a essere competitive in Italia, l'avvocato Agnelli andava in Banca d'Italia e si faceva fare una svalutazione della lira. E noi siamo andati avanti così per 50 anni, svalutando mediamente ogni 3 anni di circa il 15%, che era il recupero fasullo di competitività attraverso la svalutazione della moneta. Se noi prendiamo il giorno in cui abbiamo introdotto l'euro a oggi e prendiamo quel periodo e andiamo a trasferire quel periodo del periodo precedente, quando quindi c'erano ancora lira e marco, noi avremmo dovuto svalutare in questo periodo, da quando c'è l'euro, del 30%. Abbiamo, siccome non possiamo svalutare, algebricamente la non svalutazione si traduce in deflazione interna. E abbiamo deflazionato il paese all'incirca del 15%. E il paese è stato tranquillo. che è un miracolo. La mia personale opinione è che la crisi durerà ancora dai 3 ai 7 anni e che noi siamo a metà del cammino della deflazione che dobbiamo compiere, solo che i primi 15% si possono sopportare in un certo modo, i successivi 15% si possono anche non sopportare. Quindi io credo che il problema da lei sollevato è il problema fondamentale della sopravvivenza delle società liberali. Cioè, o le società liberali riescono a riprendere la strada della crescita, che non è un modo politico, un'espressione politica per aggirare il problema, ma la strada della crescita vuol dire la crescita degli individui al punto che recuperino con la loro capacità di lavoro quella deflazione che, se continuassero a fare lo stesso lavoro, sicuramente le colpirebbe. Questa è la realtà. Può sembrare un po' complicata nella formulazione, ma questa è esattamente la realtà nella quale vive il nostro paese. Ed è per questo che io sono estremamente pessimista sul nostro paese, perché penso che siamo largo circa a metà cammino, ma che il cammino che dobbiamo fare è fatto da gambe che sono già state molto, molto logorate dal prima parte del cammino.
Chiarissimo. Ecco, allora qui si lega un ulteriore interrogativo, perché il problema chiave, in un certo senso, del saggio, lei stesso mette in evidenza, è il tema dei giovani. E lei giustamente sottolinea che esiste un ritardo della politica su questi temi, c'è un po' dovunque in Occidente, ma credo che in Italia sia particolarmente cronico. E lei rivolge un appello forte ai giovani a mettersi in gioco, così come dice il titolo del saggio, contando esclusivamente sulle proprie capacità. Io mi domando e le domando, e credo che sia un interrogativo di noi tutti, può bastare questo se mancano i presupposti di un progetto complessivo? Perché vede, cioè, l'Italia del dopoguerra era certamente tra le macerie, era certamente in una situazione di grandissima difficoltà, ma aveva una classe politica e aveva un progetto. E qui invece c'è questo problema che, minacciati da quello che lei stesso definisce un genocidio generazionale, i giovani cosa faranno? Staranno a guardare? I migliori magari riusciranno a salvarsi individualmente o reagiranno in modo violento? E perché la politica in Italia, i vecchi protagonisti, ma anche questi nuovi soggetti che sembrano affacciarsi sullo scenario della politica, non riescono a cogliere che questa è una bomba innescata? E cosa, lei ha pagine molto belle, molto affettuose per suo padre, nel saggio ricorda la sua figura, la sua attività, eccetera. Che cosa farebbe oggi in una situazione del genere suo padre?
Ma io le posso dire cosa ha fatto mio padre. Tornato dalla Prima Guerra Mondiale, ha terminato i suoi studi al Politecnico di Torino, si è laureato in ingegneria e è andato a imparare a fare il fresatore in una officina meccanica che si chiamava Officina Meccanica Martina, che adesso non esistono più, e dopo aver imparato a fare il fresatore ha preso il treno, è andato in Germania e ha fatto l'operaio in Germania. È capitato per caso in una cittadina vicino a Stoccarda, Pforzheim, dove c'era una fabbrica che faceva dei tubi metallici flessibili. E ha chiesto un lavoro e gli è andato un lavoro. Dopo un anno si sono accorti che mio padre non era solo un operaio. Allora l'hanno chiamato e gli hanno detto: ma tu non ci hai detto la verità, non sei un operaio. E lui ha detto: no, sono un ingegnere. E da lì è nata un'idea che è stata la prima venture capital, credo, che sia successo nel nostro paese. E cioè, i tedeschi hanno detto a mio padre: senti, noi ti diamo i brevetti, tu metti il lavoro e cerca qualcuno che ti dia i soldi. E metti su in Italia una fabbrica di tubi metallici flessibili come la nostra. E mio padre ha accettato la sfida, è andato da un suo zio che fortunatamente per lui faceva il banchiere ed era ricco, e mentre mio padre era figlio di un avvocato, per cui erano 7 figli di un avvocato, per cui grazie che li avesse laureati tutti e 7 a quell'epoca, stiamo parlando dei primi del Novecento, e a mio zio, questo suo zio, gli ha dato i soldi, mio padre ha messo il lavoro, i tedeschi hanno messo i brevetti ed è nata la Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili nel 1921, da cui poi è iniziata la storia imprenditoriale di mio padre e poi successivamente mia, che è stata poi interrotta nella Seconda Guerra Mondiale perché abbiamo dovuto scappare in Svizzera quando i tedeschi sono arrivati in Italia. Io penso che oggi la politica... Lei parla del periodo della ricostruzione. Io me lo ricordo perché, data la mia età, sono rientrato dalla Svizzera nel agosto 45 e avevo 11 anni e ho vissuto prima a scuola, poi al Politecnico, poi nel mondo del lavoro, la straordinaria, straordinaria avventura della ricostruzione italiana. E mi ricordo anche che nulla ci spaventava. Cioè, io mi ricordo che quando siamo arrivati a Torino, da Chiasso, attraverso un viaggio avventuroso, ma non perché fosse pericoloso, ma semplicemente perché non c'erano i mezzi di comunicazione, la stazione era distrutta, la nostra casa non c'era più, la nostra fabbrica non c'era più, Torino era stata rasa al suolo dai bombardamenti inglesi, ma mio padre è andato in giro a cercare i mattoni e a cercare delle barre di ferro per poterle mettere dentro il cemento armato e non ha avuto un attimo di esitazione, avendo peraltro 53 anni in quel momento, di ricominciare da zero, ma come lui, tutti. E c'era un livello di entusiasmo e un orizzonte che era la libertà, prima di tutto, soprattutto per noi, per la nostra famiglia, che aveva un particolare significato, la libertà e l'orizzonte di andare a stare meglio. E tutti gli anni noi stavamo meglio. Cioè, ma stavamo meglio noi, stavano meglio i nostri operai. Io mi ricordo di una scena che poi farà sorridere, ma del primo operaio, noi avevamo una fabbrica, mio padre aveva una fabbrica in cui aveva 50 dipendenti, e quindi non era una grande fabbrica. Il primo operaio che è arrivato con l'automobile, ha portato l'automobile nel cortile della fabbrica. Siamo usciti tutti dagli uffici e dall'officina per applaudire questo operaio che aveva l'automobile. È stata una delle cose che io mi ricordo di più nella mia vita. La felicità di tutti noi perché uno dei nostri operai si era comprato l'automobile. Ecco, felicità che oggi non si vivono più e non si capiscono forse neppure più. Ma a quel momento ti dava la dimensione del raggiungimento di un traguardo. Il traguardo era l'automobile, va bene, poteva essere l'appartamento, poteva essere l'elettrodomestico, quello che era, ma c'era questa incredibile aspirazione ad un benessere e la capacità di realizzarlo, lavorando di più, facendo gli straordinari, lavorando la domenica, insomma, facendo tutto quello che si era, pur di mandare i figli a scuola e cercando di dargli una cultura superiore a quella che avevano avuto loro e aumentare il reddito. Ecco, adesso non c'è più niente di tutto questo. Perché? Un po' siamo stati viziati dall'essere diventati, tra virgolette, ricchi. Noi eravamo un paese agricolo, eh? Non dimentichiamoci che l'Italia del 45 era un paese distrutto e con un'economia agricola. Siamo diventati la settima, ottava, nona, non ha importanza, economia del mondo. Siamo il secondo esportatore europeo di prodotti manifatturieri. Quindi diciamo, abbiamo fatto una grande strada, ma a un certo punto ci è parso che non valesse più la pena, non abbiamo più avuto stimoli. E questo è colpa della politica, non c'è alcun dubbio. Cioè non c'è dubbio che, senza voler adesso fare polemica di nessun tipo, ma gli ultimi 20 anni di questo paese, in questo paese sono stati perduti. Noi veniamo da un'esperienza in cui, mentre il mondo si allargava a dismisura, mentre cambiava la geografia economica del mondo, noi ci siamo permessi per 20 anni di stare fermi. Perché negli ultimi 20 anni, se voi ci pensate un momento, in Italia non è successo nulla. Che siano state al governo la destra o la sinistra, forget about. Non è questo il problema. La realtà è che per 20 anni il paese non ha fatto nulla e ha sostanzialmente vissuto continuando a indebitarsi, ma senza accompagnare questo debito con un orizzonte, con un obiettivo che poteva essere individuale o collettivo. Non c'è più. Chi è quel partito politico che ha definito, per esempio, o ha tentato di descrivere un orizzonte per questo paese? Io non l'ho sentito da nessuno, da destra o da sinistra, nessuno me l'ha mai detto. Allora, un paese che non ha un orizzonte, un paese che non ha uno stimolo per raggiungere quell'orizzonte, è destinato inevitabilmente al declino. Non ci sono santi. Allora, io non vedo, francamente, al momento, della classe politica italiana, delle forze che siano capaci di ragionare in questo modo, di rendersi conto delle cose che ho detto circa l'allargamento, eccetera, eccetera, e di ridare un orizzonte a questo paese. Chiaramente sarà un orizzonte diverso, perché mentre prima l'Italia era più importante, visto che il mondo era l'Occidente, oggi che il mondo è il globo, è chiaro che l'Italia è relativamente meno importante, ma deve trovarsi una missione, perché se non si trova una missione non va da nessuna parte. Ma non è che non va da nessuna parte i giovani, non va da nessuna parte il paese. Allora, io per esempio, ma so di essere in questo ampiamente criticato, io investirei nell'università anziché mandare le truppe in Afghanistan. Ecco. Perché io personalmente non so cosa ci stiamo a fare. Siamo lì da 11 anni, io ho incontrato il capo della missione NATO in Afghanistan, a Washington, venerdì, e gli ho detto, ma scusi, ma dopo 11 anni vi pare che è valsa la pena o no? E lui mi ha risposto, guardi, sicuramente no per quanto riguarda il futuro, però era inevitabile farlo perché il mondo occidentale doveva in qualche modo reagire a una minaccia terroristica che avrebbe potuto scoraggiare tutto il mondo. E sinché lì sono d'accordo. Voglio solo dire, noi Italia, se avessimo allocato alle università e in genere allo studio, al sapere, quello che abbiamo speso in Afghanistan, no? Ma noi saremmo un paese diverso. Cioè, ci sono cose anche semplici, eh? Cioè, è una scelta politica che deriva anche dalle nostre alleanze, cioè noi non potevamo fare meno di, essendo parte della NATO, era difficile per noi rispondere di no. Però, insomma, gli olandesi si sono ritirati 4 anni fa e nessuno ha detto niente. Cioè, noi, francamente, se fossimo andati via 4 anni fa, avremmo risparmiato. Noi spendiamo più o meno 3 miliardi all'anno in Afghanistan. Quindi, voglio dire, avremmo risparmiato 10 miliardi. Se lei mettesse i 10 miliardi nell'università, lei trasforma l'università.
Ecco,
italiana.
Volevo proprio venire a questo. Cioè, lei dice... Giustamente l'iniziativa del mettersi in gioco deve partire dagli imprenditori, dall'università, dalla società civile, sottolinea questo ruolo, informazione e ricerca. Ecco, io devo dire, non voglio qui fare la solita querimonia sui tagli che lascia il tempo che trova, ma siamo in un paese in cui l'investimento in formazione e ricerca è talmente scarso, non solo da parte del pubblico ma anche del privato, che faccio l'esempio concreto dell'Università di Padova, che ha un bilancio in cui il 60% delle risorse viene dallo Stato e il 40% viene da altre fonti. Quindi non siamo un'azienda decotta che aspetta solo il finanziamento dello Stato. Ci diamo da fare. Ma abbiamo talmente tanti limiti che diventa difficilissimo. Cioè, noi abbiamo parametri ben valutati nei vari indicatori relativi alla ricerca, alla didattica, alla correttezza nella gestione del bilancio, ma non sono assolutamente sufficienti per ottenere un riconoscimento di risorse all'altezza. Ecco, allora qui il rischio è di faticare moltissimo per continuare a garantire un livello di eccellenza, diciamo, in Italia. Questo cerchiamo di farlo. Ma perdiamo certamente terreno rispetto alla competizione con l'eccellenza straniera e non è un problema che riguarda solo la nostra università. Io credo che sia estremamente preoccupante che le questioni dell'università e della ricerca non siano al centro dell'agenda politica. C'è una strutturale incapacità ad affrontare le questioni di questo che io credo sia il settore più importante per lo sviluppo del Paese. Noi in 4 anni abbiamo perso 400 professori, come numero di professori, per effetto di una serie di tagli progressivi e 5% ogni anno, 4-5% progressivamente, e diciamo, oltre a mettersi singolarmente in gioco, non sarebbe necessaria una forte pressione sociale congiunta sulla politica? A me piacerebbe che anche gli imprenditori, anche le associazioni imprenditoriali su questo incalzassero di più la politica, che ci fosse di più questa consapevolezza che senza investire qui non si riesce ad andare da nessuna parte. Volevo sapere il suo parere.
Sono totalmente d'accordo con lei. Il problema è che la politica ragiona in ritorni a breve, mentre quello che lei dice sono ritorni a medio e lungo termine. È chiaro che un paese non può seguire la politica nelle sue bizzarrie di corto termine, ma deve programmarsi a lungo termine. Io incontro a Londra o a New York tantissimi giovani italiani che hanno delle posizioni eccellenti.
Certo.
E le devo dire che io ho 3 figli maschi di cui, che ormai hanno oltre 50 anni, caduno, e ormai hanno scelto la loro strada. Ma io, uno dei quali, l'ultimo, fa il medico e vive, cittadino svizzero, vive in Svizzera e fa il cardiochirurgo a Ginevra, e ha scelto la sua strada fuori dal paese. Ma io, francamente, se oggi, quando le mie nipoti, che hanno la prima 25 anni, mi chiede: ma tu cosa mi consigli di fare? Io le dico di andartene. Scusi, e lo voglio chiarire per non subire poi il ridicolo da parte degli altri. E chiaramente noi siamo una famiglia iper privilegiata, in cui le mie nipoti, solamente per un fatto di educazione, che la nostra famiglia è così, il lavoro è una forma di educazione, le mie nipoti non accettano di essere mantenute dal padre. Se io non trovo un lavoro, sembrerà ridicolo, ma siccome noi non vogliamo fare del nepotismo in fabbrica, per cui devono trovare un lavoro, devono trovare il lavoro in giro. E allora il mio consiglio è: andatevene. Ma questo vuol dire impoverire il paese. È un errore drammatico, perché noi quelli ne formiamo pochi, e quelli che, i migliori tra quelli che noi formiamo, se ne vanno. Io vedo in un'esperienza che lei gentilmente ha voluto citare, la Fondazione Rodolfo De Benedetti. È una fondazione che ha come scopo di occuparsi di welfare e di tutto quello che gira intorno al mondo del lavoro. Il professor Tito Boeri è il segretario della fondazione, eccellente. Noi perdiamo regolarmente almeno 2 ricercatori all'anno che vanno o all'OCSE o negli Stati Uniti in università americane, o l'ultimo che mi è stato annunciato purtroppo lunedì, cioè ieri, è che è uno che lavorava da noi e che ha avuto l'offerta di una cattedra a Ginevra. Ed è non ci si rende conto che stiamo perdendo il sangue. Certo. E non c'è nessuno che neanche ha in mente il cerotto, ecco. Non dico che ha in mente la medicina per guarire la ragione per cui gli perde sangue, ma neanche il cerotto. E questo purtroppo riguarda tutta... Ma lei guardi questa campagna elettorale nella quale ormai siamo più o meno immersi, ma è di una povertà incredibile. Cioè di una emergenzialità permanente. Cioè, io penso che Monti sia una fortuna, sia stata una grande invenzione politica del Presidente della Repubblica. E penso che in quel momento sia stato estremamente utile al Paese. Ma è un'espressione di un'emergenza. Non è un'espressione di una volontà e di una coscienza popolare.
Non c'è dubbio.
Lo dico essendo amico di Monti da 40 anni, intimo amico di Monti e rispettandolo moltissimo e considerando che ha fatto molto, tenuto conto del periodo di tempo che ha avuto e tenuto conto che un conto è Monti e un conto è il governo Monti e che Monti è uno che ha dei meriti straordinari perché ci ha ridato credibilità al governo Monti, beh, insomma, diciamo, più della metà io non li avrei assunti. Quindi bisogna fare una bella distinzione. Però in ogni caso quello che voglio dire è che anche questa è un'emergenza e nel momento in cui io stesso dico ma sarebbe meglio che poi, tenuto conto della balcanizzazione della politica italiana, alla fin fine sia di nuovo Monti a fare il Presidente del Consiglio. Dico una castroneria, perché ragiono di nuovo in termini emergenziali.
Ho capito.
E noi continuiamo a vivere in un'emergenza e affondiamo progressivamente nella deflazione e nell'ignoranza.
Grazie, io le farei un avrei moltissimi altri, me ne ero preparati molti perché appunto come ho detto il suo saggio è ricco di spunti, ma le farei un ultimo interrogativo, poi se qualcuno, qualche giovane volentieri vuole intervenire possiamo credo farcela entro
io sono sotto
le 19, le 19:15
ci hanno dato, dell'onorevole
ci hanno dato questo slot che viene proprio a proposito, termine che viene proprio a proposito. Allora, per mettersi in gioco, come lei dice, bisogna prima di tutto crederci e per crederci bisogna avere fiducia nell'avvenire. Noi riscontriamo che questo termine, questo fattore fiducia nell'avvenire è stato distrutto dalla crisi assieme all'economia. Ma per ricostruire, se ricostruire risorse è faticoso, come abbiamo detto, ma possibile, per ricostruire fiducia forse ci vogliono tempi molto più lunghi. È un capitale che si ricrea in tempi e termini molto più complessi del capitale finanziario. Io credo che in particolare la novità dell'Occidente sia stata quella che siamo diventati più insicuri perché la crisi ci ha insegnato che questo lungo benessere di cui si era goduto nel dopoguerra non è affatto scontato. E inoltre per la prima volta dobbiamo riuscire a spiegare ai nostri figli che forse, molto probabilmente, staranno peggio di noi. Ecco, ci sono, e questo è il mio ultimo interrogativo, i mezzi, il tempo, la cultura per ricostruire questo fattore fiducia?
Ma senta, io penso che le potenzialità di un paese sono la sommatoria delle potenzialità degli abitanti del paese. E mi rifiuto di credere che un paese come l'Italia, che è passato attraverso millenni di storia, che ha insegnato al mondo il bello, direi veramente, noi siamo conosciuti nel mondo per il bello che abbiamo creato, per la scienza che abbiamo a cui abbiamo dato accesso all'umanità, mi rifiuto di credere che non siamo in grado di rifarlo. Però occorrono due condizioni fondamentali. La prima condizione è la coscienza, cioè la coscienza dell'affondamento, la coscienza che se noi dovessimo estrapolare l'andamento degli ultimi 10 anni per i prossimi 10, questo paese non resiste socialmente. E questo è fondamentale, perché se non si parte dalla coscienza di una situazione, non si può pensare di migliorare. La seconda cosa è quella che vengano puniti severamente dagli elettori, che è l'unica arma che abbiamo, dalla democrazia, dagli elettori, quelle forze politiche, magari che non riescono ad impostare un discorso che vada al di là del loro periodo fisico di esistenza in Parlamento. E questo è una speranza, un auspicio, non è affatto una sicurezza, perché al momento di questo spirito non lo vedo. Cioè non vedo in Italia lo spirito politico di una ricostruzione del Paese. Il Paese è avviato verso una maceria rispetto a come stavamo. Certamente i nostri figli stanno meno bene di come siamo stati noi, hanno meno chance di quelle che ho avuto io, non c'è dubbio. Siccome però, voglio dire, quando uno è in un'aula come questa, non può pensare che siamo un popolo che non abbiamo la capacità. L'abbiamo certamente. Sta obiettivamente, noi abbiamo una carenza drammatica di politica. Non vedo francamente all'orizzonte un grande cambiamento e mi augurerei che cercassimo di non vivere in maniera emergenziale. Bisognerebbe mandare un messaggio da parte della società civile, dei cittadini, delle università, delle associazioni, di noi tutti singolarmente, un messaggio forte di capire che non siamo disposti ad affogare con loro. Ecco, questo è.
Grazie, moltissime grazie, molto molto. Già sono molto chiare e limpide le sue indicazioni, vediamo se c'è qualche intervento di qualche studente, qualche giovane. Prego, prego. Temi strettamente inerenti per cortesia al saggio dell'ingegner De Benedetti. Grazie. Prego.
Quanto vale per noi giovani il mettersi in gioco? E come possono aiutare le istituzioni europee questo nostro ingresso nel mercato del lavoro e quindi agevolare il metterci in gioco da parte nostra? E come lei crede che dovrebbe sostanziarsi l'intervento se i governi nazionali non lo attuano? L'Unione Europea forse potrebbe attuarlo per aiutarci quindi a entrare nel mondo del lavoro e appunto metterci in gioco, come è il titolo del suo libro.
Grazie. Prego.
Ma guardi, una risposta semplice. Purtroppo l'Europa è stata una grande idea di orizzonte e una pessima execution, perché in realtà l'unica cosa che... sono due cose che abbiamo in Europa. Il patto di Schengen, che fa in modo che possiamo girare per l'Europa con la carta d'identità e senza passaporto, e quindi poi con noi come persone fisiche e le merci, e poi abbiamo mancato completamente lo step successivo, cioè lo step successivo è lo step politico, cioè non esiste l'Europa, cioè l'Europa non esiste. Ma scusi, io le faccio un esempio che è di oggi, ma lei ha sentito per caso una voce europea in riferimento a quello che sta succedendo tra Israele e la striscia di Gaza? Il ministro degli esteri europeo si chiama Lady Ashton, credo una perfetta idiota. Sta di fatto che non ha detto una parola. Cioè, noi ci autoescludiamo, ma il Medio Oriente è un problema nostro, non è un problema americano. Perché l'America fra 10 anni è esportatrice netta di energia. Quindi è un problema transitorio per l'America, il Medio Oriente. Il Medio Oriente è un problema nostro. Allora, io non dico che siamo in grado di risolverlo, dico semplicemente, ma avete sentito una voce europea, per sbaglio? Zero. Basta. Vuol dire che non esiste la politica europea. È stato un orizzonte mancato.
Grazie, prego.
Buonasera. Sinceramente, oggi esco da questa sala un po' più triste di quanto non sia entrato, perché nel primo pomeriggio c'è stato Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica all'università, nel dipartimento appunto di fisica, a parlare. Ha fatto un intervento abbastanza interessante sia sulle ricerche scientifiche sia sulla politica energetico-economica che si doveva attuare. E ahimè non ho visto sinceramente nessuna autorità, al contrario di quanto non veda qui, senatori, sindaci, rettori. E questo mi fa un po' pensare sul fatto che sì, noi continuiamo a dire la ricerca scientifica è importante, dobbiamo dare soldi, nulla togliere ovviamente a lei, ingegnere, perché no. Però sinceramente mi sarebbe piaciuto che anche dal premio Nobel fosse stato presente qualche autorità al di fuori dei professori di fisica.
Ma guardi, per quello che mi riguarda, no. Non so se lei mi collochi tra le autorità o meno, questo è un tema complicato. Quello che posso dirle è che questa mattina questo è un simposio in onore della nostra collega fisica Milla Baldo Ceolin, che è scomparsa un anno fa e che è stata la prima donna titolare di cattedra nell'Università di Padova, oltre che una fisica di primissimo piano internazionale. Io sono venuto questa mattina al Dipartimento di Fisica, ho tenuto un intervento, insomma, rettore è chiaro che non può essere tutto il giorno in ogni evento che si realizzi. Ecco, non è quello che mi preoccupa, cioè la mancanza delle autorità in queste occasioni, che sono anche di riflessione della comunità scientifica. Quello che mi preoccupa davvero è che poi a tanti slogan di cui ci si riempie la bocca sul ruolo dell'innovazione, della ricerca e via di seguito, non fanno riscontro comportamenti coerenti a tutti i livelli.
Io non
posso?
Non era lei forse?
Prego. Non ho risposto. No.
Prego.
Scusi? Possibile da questo lato? Salve.
Prego.
Mi domandavo, l'ingegnere De Benedetti ha appena detto che l'Europa non esiste ed è un'affermazione piuttosto forte e quindi vorrei chiedere le sue prospettive nei confronti dell'integrazione europea. Sono di totale pessimismo, così come mi sembra di capire nei confronti anche un po' del panorama italiano. Quindi al giovane italiano ed europeo che lei invita a mettersi in gioco, cosa propone? Una fuga dall'Italia e dall'Europa stessa?
Guardi, ho un impegno civile, che vuol dire non necessariamente un impegno politico. Si può fare molto nella società senza automaticamente passare dalla politica. Oppure, onestamente, salvo rare eccezioni, io penso che le eccellenze italiane oggi trovino maggiore soddisfazione professionale fuori d'Italia che fuori d'Europa che non in Europa. E se vuole l'unica isola europea è un po' l'Inghilterra, ecco, parzialmente, ma per settori molto limitati, la finanza. E questo bisogna invertire questo trend. Sinché è così, mi rendo conto che la mia non è una risposta ed è un'espressione di pessimismo. Io però sono abituato a dire quello che penso, ecco. e purtroppo non la soddisfo, lo so, abbia pazienza.
Buonasera, io volevo chiedere una proposta di non tassare i giovani sotto i 30 anni. Sono qua, davanti a lei a destra. Scusi. Salve. La proposta di non tassare i giovani sotto i 30 anni è più una provocazione oppure secondo lei potrebbe veramente essere un'idea politica per aiutare i giovani?
La proposta di non tassare i giovani sotto i 30 anni è una provocazione?
No,
o una
non è una provocazione. Io credo che sarebbe un formidabile investimento. Cioè, se io ho due idee per quanto riguarda il mercato del lavoro. La prima idea è l'abolizione del precariato attraverso una formula molto semplice che ho proposto anche al ministro del lavoro attuale, ma che non è stata accettata. E cioè, ognuno entra al posto del lavoro con gli stessi diritti che ha il lavoratore a tempo indeterminato, ma nei primi tre anni l'azienda ha la possibilità di mandare via questa persona senza dovergli alcuna indennità. Qual è lo scopo? È che la persona sin dal giorno zero si senta dignificata, scusi, traduco dall'inglese, insomma, abbia la dignità di essere un lavoratore a tempo indeterminato e ha una specie di tre anni di periodo di cosiddetta prova. Dopo tre anni, se il datore di lavoro ha capito che quello lì è una persona in gamba, beh, mi sembra che sarebbe un fesso lasciarsela andare via. E automaticamente quella persona diventa lavoratore a tempo indeterminato. Ma nello stesso tempo, se la persona si dimostra inabile, o non volontaroso, non capace, la mandi via quando vuoi. E questo secondo me sarebbe un passo avanti notevole per togliere proprio tutti questi contratti atipici, co-co-pro, precariato, vario, che sono delle mortificazioni dell'individuo, secondo me. La seconda proposta, anche questa non è stata accettata, per dirle che io sono molto popolare, è quella per i primi tre anni di non pagare né tasse né contributi. Allora, secondo me è meglio far lavorare della gente sulla quale lo Stato non prende niente che non far lavorare la gente. Cioè, tra avere della gente disoccupata, che è comunque sulle spalle della società, e avere della gente che lavora e che non paga né contributi né imposte, quindi né l'azienda né il lavoratore. Secondo me è molto meglio la seconda. Ho avuto due bei no su tutte e due queste proposte. Che secondo me non sono delle genialità, per carità, però sono delle cose di buon senso che avrebbero costo zero.
Sì. Grazie.
Salve.
Prego.
Sì, mi
prego,
sentite?
Prego.
Tenendo da parte un attimo le valutazioni economiche un po' macro, se parliamo di una prospettiva più micro, più radicata sul territorio e continuiamo a parlare dei giovani, del mettersi in gioco, secondo lei dall'altra parte c'è da parte della classe imprenditoriale comunque una volontà anche di ascolto dei giovani e di voglia di dare le possibilità a questi giovani di mettersi in gioco, perché alla fine il primo step che un giovane ha quando si accinge ad entrare nel mondo del lavoro è riuscire a trovare qualcosa per iniziare poi una carriera, un percorso.
Ma io credo che l'Italia sia, l'Italia ma anche la Francia, ecco, tanto per fare un esempio, anche il Belgio, siano paesi particolarmente che non favoriscono cioè l'imprenditore deve trovare comunque un qualche vantaggio, perché l'imprenditore vive di questo, trovare un qualche vantaggio nell'assunzione di una persona senza esperienza per dargli l'esperienza e poi, scusi la parola brutta, sfruttare quell'esperienza in modo equilibrato, ma sfruttarla. Ecco, se non c'è un incentivo ma c'è solo un disincentivo, perché oggi assumere una persona senza le condizioni che mi permettono, mi sono permesso di indicare prima, è un bel problema, nel senso che o lei la assume in una veste di precario o di contratto a termine, oppure non lo assume. Perché? Il che, ripeto, secondo me mortifica l'entusiasmo. Cioè, come può una persona che entra con un contratto di 6 mesi mettere l'entusiasmo che metterebbe se avesse una prospettiva di 5 anni? È umanamente non credibile. Quindi è mortificatorio l'idea di questi contratti. Questo rientra in un tema più complesso che è o la soluzione che ho detto prima io o una maggiore flessibilità del lavoro, almeno per il primo periodo, cioè essere assunti a tempo indeterminato, che psicologicamente è un grande salto di qualità, sapendo che però sei sotto esame tutti i giorni per i primi 3 anni. Questo secondo me non costerebbe nulla. L'azienda avrebbe il vantaggio di poter valutare una persona e mandarla via quando vuole nei primi 3 anni, e se in 3 anni non sei stato capace di giudicare se uno è bravo o non è bravo, e se è bravo sei così fesso da fartelo scappare, beh, allora sei un fesso e meriti la fine dei fessi.
Bene, l'ultimo intervento, se c'è.
Ingegnere, buonasera.
Ultima domanda, prego. Prego.
Buonasera, ingegnere. Senta, io le volevo dire una cosa. Il suo messaggio, mi chiamo Dario Meneghetti, per caso il suo messaggio finale può essere questo, riassunto in un francobollo, cioè chi ha soldi continua ad avere soldi e chi non ha soldi continua a non averne, mi corregga.
Beh, guardi, in fondo è quello che ho detto all'inizio del mio intervento, cioè che questa è una società che crea disuguaglianze. Le vorrei però qualificare un po' la sua domanda, perché guardi che chi aveva soldi a parità di condizioni 5 anni fa, oggi ne ha meno. Cioè tutti abbiamo meno di quello che avevamo 5 anni fa. Naturalmente, l'ho detto, una società che si regge sulla disuguaglianza non può tenere, ma non creda che, salvo qualcuno che aveva, non so, un'area edificabile che è riuscito a costruirci sopra una roba e ha fatto in tempo a venderla, perché poi magari se la trova sul galpone oggi, non è che i ricchi stiano meglio, semplicemente non si è ridotto il gap, e questo è il punto grave.
Grazie, c'è davvero l'ultimissimo, 20 secondi e 30 per la risposta dell'ingegnere. Grazie.
Grazie, buonasera ingegnere. Io le vorrei porre una domanda come studentessa di Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova, scuola la quale mira allo spirito di interdisciplinarietà e alla costruzione di un sistema complesso di saperi diversi. Io questo approccio, questo spirito nel suo libro ho avuto modo di riconoscerlo nella storia di Adriano Olivetti, che appunto voleva trasformare la civiltà delle macchine nella civiltà dell'uomo attraverso una sintesi tra umanità, arte, tecnica e scienza. La mia domanda è, oggi sotto il profilo imprenditoriale nel nostro paese, quanto spazio c'è o potrebbe esserci per questo approccio sistemico di rete tra imprese e forme diverse di cultura al fine proprio di incentivare, di aumentare il moltiplicatore culturale, sia a livello di innovazione che poi di moltiplicazione del valore? E mi permetto anche di chiederle, noi che ci stiamo formando, forse dovremmo diventare dei politecnici al giorno d'oggi più che dei tecnici? Grazie.
Ma mi piace molto la sua ultima espressione. Certamente, in un qualche modo, il mondo modernissimo è diventato più interdisciplinare. Cioè, ai miei tempi aveva senso fare l'ingegnere meccanico, l'ingegnere elettronico, l'ingegnere civile e così via. Oggi c'è molto più bisogno di interdisciplinarità, oltre un certo livello di lavoro, perché soprattutto se uno si vuol mettere in gioco deve capire un po' di prodotto, un po' di marketing, un po' di economia, cioè è veramente polifunzionale, cioè quanto più si riesce ad essere polifunzionali, tanto più si sono a noi. Finita l'epoca, secondo me, salvo gli eccezioni di quelli che fanno la carriera scientifica, della specializzazione verticale molto spinta. Perché se lei guarda in un'impresa, oggi le viene richiesto una polifunzionalità a meno di alcune funzioni estremamente specialistiche che però in qualche modo la condannano. Quindi io sono per la polifunzionalità.
Grazie, grazie all'ingegnere De Benedetti. Grazie, grazie, grazie.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.